L Radio presenta
Spazio Tennis.
Per il tennis italiano storico questo incontro.
Match point Nadal.
Oh. Ancora il passante.
Palla corta.
Rovescio in diagonale.
Il dritto di Nadal. Pioggia di circoletti rossi.
In studio Alessandro Nicegorod.
E buonasera, buonasera a tutti e benvenuti a questo nuovo appuntamento con Spazio Tennis. Avrete immediatamente capito che quest'oggi non c'è il buon Alessandro a tenervi compagnia, in voce con voi questa sera e solo per questa sera, Matteo Torrioli, al mio fianco Nicola Corrente. Ciao
buonasera,
Nicola.
Buonasera a tutti.
Ovviamente Alessandro magari adesso non ci sta sentendo perché è in viaggio, ma dovrà pagarci una cena, dato che abbiamo sfidato il nubifragio romano questa sera per poter essere qui in trasmissione, ma ne siamo comunque molto molto contenti. Un saluto anche ad Antonio Romano in cabina di regia. Allora, prima di collegarci con il nostro primo ospite, vi diciamo subito che seguiremo comunque in tempo reale la finale maschile degli US Open. Con Nicola intanto facciamo un breve specchietto sugli ultimi risultati, proprio ovviamente cominciando dagli US Open.
Eh sì, esattamente, perché come tutti sappiamo questa sera ci sarà la finale tra Federer e Del Potro. E Del Potro che ha sconfitto in una grandissima partita Nadal per 6-2, 6-2, 6-2, mentre Federer con colpi veramente da maestro sconfigge Djokovic per 7-6, 7-5, 7-5. Per quanto riguarda US Open femminili, la vittoria va a Kim Kleisters che dopo due anni al ritorno nel tennis stupisce veramente un po' tutti quanti e tutte le previsioni.
Ma è ancora fidanzata con Leighton Hewitt?
Non è più fidanzata con Leighton Hewitt.
Ecco, io non ho fatto questa piccola premessa, io non sono un esperto di tennis, questa sera sono veramente prestato al tennis, come lo so, potrebbe essere Totti prestato allo sci, ecco, la stessa cosa più o meno, però grazie alla vicinanza di Alessandro in questi ultimi anni qualche cosa so, esatto. Però soprattutto questa notizia è un po' più frivole, non da tecnico.
No, non è più fidanzata da anni ormai. E ritorna alla grande. Mentre per quanto riguarda la settimana scorsa, italiani impegnati nei Challenger, c'è da segnalare un quarto di finale a Siviglia di Simone Vagnozzi e Arnaboldi che arriva in quarti di finale anche lui.
In Olanda,
esattamente.
Quarti di finale quindi, ma cominciamo ed entriamo proprio nel vivo della puntata parlando di US Open con Riccardo Bisti di tennisbest.com e Tennis Magazine. Ciao Riccardo.
Ciao Matteo, saluto a tutti.
In collegamento con noi anche Roberto Commentucci, giornalista che collabora con Ubi Tennis, Tennis Team e Spazio Tennis. Ciao Roberto.
Buonasera a tutti.
Allora, cominciamo parlando del torneo che si è già concluso, perché immagino tutti voi siate pronti a vedere la finale maschile. Partiamo dalle ragazze con questa incredibile vittoria, almeno la vigilia incredibile, di Kim Kleisters. Prego Riccardo, cominciamo con te.
Sì, partiamo dai dati, partiamo dal fatto che oggi sono uscite le nuove classifiche femminili, e la Kleisters si ritrova al numero 19 della classifica WTA. Non era mai successo nella storia del tennis femminile che una giocatrice fosse così in alto in classifica con soltanto 3 tornei giocati. Questo insomma dà le dimensioni dell'impresa che la Chrysler si è riuscita a compiere, insomma. Come tutti sapranno, ma vale la pena ricordarlo, la giocatrice belga aveva annunciato il suo ritiro nel maggio del 2007 perché aveva scoperto di essere incinta del marito, che è un giocatore di basket, Brian Lynch, e fu un ritiro che all'epoca sembrava irrevocabile. Invece la maternità è andata bene, ha avuto un episodio familiare molto brutto, la morte del padre, che tra l'altro è stato un ex calciatore del Malin molto forte, e questo probabilmente la... Prego?
È anche della nazionale belga, mi pare, no? Leo Kleister.
Aveva vinto una scarpa d'oro o qualcosa del genere nell'88. Comunque, parliamo di tennis. Sì, sì. Lei è tornata voglia di giocare. Aveva annunciato già a inizio stagione che avrebbe puntato tutto sull'estate americana, anche perché lo US Open era l'unico torneo del Grande Slam nel suo palmarès, e c'era tanta attesa mista a scetticismo per il rientro della Chrysler. Invece si è capito subito, già dai 2 tornei di preparazione, che avrebbe fatto sul serio. L'aveva resa una mina vagante più una favorita per l'Open degli Stati Uniti. Però nel corso del torneo ha legittimato la vittoria perché ha battuto quasi tutte le più forti, l'impresa migliore, come Roberto sicuramente confermerà, è stata la vittoria in semifinale contro Serena Williams. Credo che sia un'impresa che passerà alla storia del tennis, anche in virtù del fatto che la Chrysler è la prima mamma che vince un torneo del Grande Slam dopo 29 anni, l'ultima a riuscirci era stata Yvonne Dagong nel 1980, quindi una bella impresa. Io ritengo che le foto di Kim Clijsters con la coppa e la figlia Giada L possano essere una delle immagini simbolo dello sport del 2009.
Roberto, prego.
Perfettamente d'accordo con Riccardo, è tutto vero, è un bellissimo spot per il tennis femminile da un lato, dall'altro lato però è chiaro che si fanno anche delle riflessioni su quale sia effettivamente in questo momento la qualità di gioco espressa ai vertici del circuito femminile. Voglio dire, se una giocatrice, ancorché forte, ancorché ancora giovane, perché Kim ha 26 anni, in pochi mesi riesce a vincere, rientra, fa 3 tornei e vince un torneo dello Slam, è lecito domandarsi quale sia effettivamente la qualità tecnica delle giocatrici di vertice, insomma, in questo momento, perché noi veniamo da alcuni anni in cui c'era stato questo dominio delle sorelle Williams, che hanno insomma un po' introdotto un nuovo modo di giocare molto molto fondato sulla forza fisica e che ha un po' influenzato poi anche la scuola russa, e questo ha creato probabilmente una omologazione degli stili di gioco che ha portato un po' le tenniste a fare più leva sul fisico che non sulla tecnica, e in molti ritengono che rispetto a qualche anno fa, in cui esistevano alcune campionesse di grande livello, insomma, e anche di grande qualità tecnica, come potevano essere la Capriati, la Davenport, la Hingis, la stessa Justine Henin, insomma, il panorama attuale non sia particolarmente positivo, nel senso che si vedono al vertice giocatrici come la Jankovic, come la Safina, come la Ivanovic, che probabilmente sotto il profilo tecnico sono leggermente meno dotate rispetto alle grandi campionesse.
Ecco Roberto, hai proprio citato la Safina, io volevo fare una domanda a tutte e due. Avete parlato sì di tecnica e ripeto, anche da profano si vede che in realtà non ha così questo tocco così educato, però l'ho vista anche un po' fuori forma, nel senso, la tennista mi aspetterei un po' il physique du rôle. Ho visto qualche maniglietta, non so se vi siete accorti anche voi, è sempre stata così, Roberto?
Ma io per la verità la Safina invece l'ho vista quando negli ultimi 2-3 anni è migliorata tantissimo sul piano fisico. Poi è chiaro che lei, diciamo, è un'atleta costruita, non è un'atleta naturale, è una ragazzona di più di 1,80 m, molto potente, che qualche anno fa aveva negli spostamenti e nel dritto, diciamo, i suoi talloni d'Achille. Poi con questo nuovo allenatore ha lavorato tantissimo, ha trovato grandi motivazioni, è riuscita ad arrivare al numero 1 della classifica perché è una giocatrice comunque molto costante, però poi ecco, quando si arriva alle finali degli Slam con le Williams o con le giocatrici di vertice, perde sempre, addirittura in questa edizione del torneo degli US Open è stata estromessa al terzo turno da una giocatrice di secondo piano, insomma una giovane emergente, la ceca Kvitova, che sicuramente insomma non è un fenomeno. L'impressione per la Safina è che lei senta un po' la pressione di essere la numero uno, ma di non aver ancora vinto alcun torneo dello Slam, una cosa che tutti i giornalisti vi ricordano ad ogni conferenza stampa e che probabilmente per lei comincia a pesare.
Riccardo.
Sono d'accordissimo con Roberto, ritengo anch'io che fisicamente sia molto preparata e che il suo allenatore Zeljko Krajan abbia fatto un lavoro assolutamente straordinario. Come ha detto Roberto, confermo che il problema principale della Safina è psicologico, perché questa carenza di vittorie nei tornei del Grande Slam la condiziona tantissimo, al punto da averle fatto giocare un Open degli Stati Uniti disastroso, perché come ha detto Roberto ha perso al terzo turno, ma aveva rischiato grosso già al primo e anche al secondo. Più che altro volevo riallacciarmi al discorso sul livello tecnico del tennis femminile. Roberto ha perfettamente ragione quando dice che una giocatrice come la Clijsters, che rientra al terzo torneo, vince uno slam, pone la domanda sulla qualità del tennis femminile. E ha ragione, è una domanda legittima, e probabilmente è vero che la qualità media si è abbassata negli ultimi anni. Però io tenderei in un certo senso a isolare il fenomeno Clijsters da tutto il resto, perché la Clijsters nelle due settimane di New York ha dimostrato di poter giocare a livelli elevatissimi. È vero che era ha battuto Venus Williams e Serena Williams. La partita con Serena Williams è stata di un livello straordinario, e devo dire anche la finale contro la Wozniacki non era facile per tante ragioni, e lei l'ha gestita alla grande, perché dopo 28 mesi di spot giochi la tua prima finale, vai avanti di un set, e poi quando stai lì per vincere è normale che arrivi la tremarella. Invece lei l'ha gestita in modo straordinario, devo dire, mi ha anche sorpreso.
Hanno cominciato a palleggiare intanto Federer e Del Potro. Nicola, domanda per voi per quanto riguarda appunto il torneo maschile. Prego Nicola.
Sì, esattamente. Io proprio perché parlavamo di preparazione fisica, abbiamo visto un Nadal per esempio molto più asciutto fisicamente, ma sappiamo che lui, se non è fisicamente e muscolarmente al top, non rende al massimo. Del Potro, senza nulla togliere a Del Potro, che veramente ha giocato una partita straordinaria, però insomma ecco, questo Nadal un po' così gonfio, magrolino, esatto, come lo vedete, che impressioni avete, così insomma.
E dopo vi chiederemo ovviamente anche un pronostico sulla finale. Cominciamo con Riccardo.
Sì, Nadal ha avuto i problemi che tutti conosciamo al ginocchio, che l'hanno tenuto lontano dai campi per oltre 2 mesi. E io ritengo paradossalmente che lo spagnolo possa essere soddisfatto della sua campagna americana, perché comunque ha perso le 3 partite, 2 contro Del Potro, 1 contro Djokovic, quindi comunque ha perso contro gente forte. A Montreal è arrivato nei quarti, se non ricordo male, contro Del Potro, a Cincinnati in semifinale, all'Open degli Stati Uniti ha raggiunto una semifinale che comunque è il suo miglior risultato in questo slam, che resterà storicamente il più ostico per lui per mille ragioni. Quindi al posto di Nadal io sarei soddisfatto. Indubbiamente c'è l'incognita sulle sue condizioni fisiche, perché a 23 anni e dopo 5 anni di professionismo, insomma, mi verrebbe da dire ne ha sempre una, perché la frattura da stress al piede che lo obbligò a fermarsi per un'intera estate qualche anno fa. Poi sono arrivati i problemi al ginocchio, che sono diventati una telenovela negli ultimi 2 anni, e adesso qua nell'Open degli Stati Uniti, qua bisogna riconoscere, è stato sfortunato, uno stiramento addominale contratto a Cincinnati, che poi è diventato un piccolo strappo all'Open degli Stati Uniti, che lo ha limitato tantissimo nel corso del torneo, in particolare con il servizio non riusciva a battere a più del 75-80% della velocità, e nel tennis di oggi se non sei al 100% ti ammazzano, ed è successo così contro Del Potro, è un triplo 6-2 per l'argentino. Però ecco, volevo spezzare la prima di lasciare la parola a Roberto, volevo spezzare una lancia insomma a favore di Del Potro, che comunque aveva battuto Nadal al 100% questa primavera a Miami. Fu una partita bellissima e a mio modo di vedere forse una degli incontri simbolo che hanno proposto Del Potro come grande personaggio, e per grande personaggio intendo candidato al numero uno del tennis mondiale.
Prego Roberto.
Ma io concordo sull'ultima cosa che ha detto Riccardo, cioè anche secondo me Del Potro è un possibile, è un 1988 Del Potro, è giovanissimo, deve ancora compiere 21 anni. Come possibile numero uno in prospettiva. Contro Nadal lui secondo me ha anche un vantaggio proprio relativo a come si incrociano le caratteristiche tecniche, no? Esistono dei giocatori a cui le caratteristiche tecniche danno particolarmente fastidio, per esempio il gioco di Nadal è letale per Federer, gli dà un fastidio terribile, mentre invece per uno come Del Potro colpire queste palle alte, cariche di rotazione, lui così alto e che gioca questi colpi così piatti da un'altezza considerevole, paradossalmente non gli dà troppo fastidio il gioco di Nadal rispetto ad altri giocatori, perché lui ama schiacciare proprio dall'alto queste palle alte e riesce a non perdere campo e a comandare sempre il gioco. Nadal, diciamo, l'incognita grossa secondo me per il futuro di Nadal è quello relativo alla profondità di palla, cioè al fatto che lui, al di là del problema contingente che ha avuto al servizio in questa estate americana relativa, che sicuramente è dovuto al problema dei muscoli addominali, quello che si è notato è il fatto che la sua palla è strutturalmente un pochettino più corta, cioè lui tira un pochettino più corto rispetto a quello che faceva ai tempi migliori. Insomma, la grandissima forza di Nadal era il fatto che lui riusciva a difendere da 3-4 metri dietro la riga di fondo contro le bordate che tirano i giocatori attuali, e riusciva lo stesso a trovare queste palle cariche di grandissima rotazione che però rimanevano lunghe, cioè riusciva comunque a giocarle tutte nei pressi della linea di fondo senza sbagliare quasi mai. Questo metteva una pressione terribile sui avversari che per comandare lo scambio erano costretti a prendere dei rischi indicibili fino a portarli all'errore. Questo tra l'altro era anche quello che consentiva a Nadal di avere questa grande forza mentale, cioè lui nei momenti importanti, quando il punto scottava particolarmente, sapeva perfettamente quello che doveva fare, si metteva lì, correva e tirava e diceva adesso fammi il punto se sei capace.
Stavo guardando dei nostri monitor che c'è anche un po' di vento per quanto riguarda la finale Federer Del Potro. Vi chiedo subito ovviamente il pronostico, cominciamo con Riccardo e poi vi chiedo anche se secondo voi questo vento potrà sfavorire o favorire qualcuno, e se sì chi. Cominciamo con Riccardo, pronostico.
Sì, io quando sono chiamato a fare dei pronostici guardo sempre tanto ai precedenti, e i precedenti sono impietosi, nel senso che Federer ha battuto Del Potro 6 volte su 6 e lo ha battuto molto nettamente quest'anno in Australia, che è il torneo che si gioca in condizioni molto simili a quelle di New York. Va detto che però Del Potro l'ha impegnato moltissimo a Roland Garros, cedendo soltanto 6-4 al quinto set. La domanda che ci si pone, e poi ti dico il pronostico, è questa: Del Potro è migliorato tantissimo negli ultimi 2 mesi, ci si domanda se sia riuscito in quale misura a colmare il gap che lo separa da Federer. Io credo che forse non ce l'abbia ancora fatta e per questo dico Federer in 4 set. Per quanto riguarda il vento, non saprei, posso fare un esempio, diciamo, relativo a qualche anno fa. Lo US Open è il torneo dello Slam più soggetto alle condizioni atmosferiche. Ricordo nel 2004 un'edizione ventosissima, una partita contro Agassi di Federer, e lì Federer mostrò di sapersi adattare benissimo alla circostanza, utilizzando peraltro nel migliore dei modi la sua completezza tecnica. Quindi forse vado a sensazione, potrebbe essere un lieve vantaggio per Federer, ma non ci giurerei.
E anche aerodinamico, insomma. Intanto Riccardo ti saluto e ti lascio vedere la finale e poi passiamo a Roberto. Ciao Riccardo Bisti, Tennis Best e Tennis Magazine.
Ciao.
Ciao a tutti, a presto.
Ciao Riccardo.
Ciao Riccardo.
Allora Roberto, siamo rimasti con te, pronostico brevemente, poi anche di un parere.
Diciamo, il mio pronostico è che secondo me Federer vince in 3 set addirittura, non tanto perché Del Potro non sia migliorato, quanto perché rispetto ai 5 set di Parigi qui si gioca sul cemento, e il cemento è una superficie dove il colpo che per Federer è importante giocare contro Del Potro, ovvero il rovescio tagliato, per impedire a Del Potro di picchiare a tutta forza e di piegarsi, insomma, contro le palle basse, lui che è alto 1,98 m, mentre sulla terra ha un effetto minore, perché sulla terra si ha più tempo per girarsi e colpire il dritto, qui sul cemento si ha meno tempo e Del Potro sarà costretto a colpire tanti rovesci. E poi insomma c'è un altro dato, Del Potro gioca la sua prima finale di Slam questa sera, Federer gioca la 21esima, ecco, avendone già giocate 20 e vinte 15, insomma sotto il profilo della
tranquillità
non è uno scherzo, se Federer parte forte c'è il rischio che Del Potro insomma possa anche, voglio dire, accusare il colpo e uscire dalla partita abbastanza velocemente, come è successo l'anno passato a Murray, che giocava anche lui la sua prima finale Slam e non è esistito in finale sostanzialmente.
Roberto Commentucci, Ubi Tennis, Tennis Team e Spazio Tennis, ti ringrazio per questo intervento a Spazio Tennis e qui su Nuova Spazio Radio. Ciao Roberto,
grazie,
buona serata e buona finale.
Grazie a tutti gli ascoltatori. It's a rainy afternoon, 1990. The big city. Been 20 years, Candy. You were so fine.
E torniamo in diretta a Spazio Tennis, Nuova Spazio Radio. Mandate ovviamente i vostri sms al 335-66-37853 per fare delle domande ai nostri ospiti. Ci stiamo infatti collegando con Flavio Cipolla. Intanto, Nicola, come va la finale del Potro Federer? Ho visto già qualche bella azione di Federer.
Qualche bella volée di Federer, sicuramente. Ancora presto per dirlo, però sicuramente sì.
1-0 Federer, 30-15 con servizio del Potro, sempre a favore di Federer, che quindi comincia la caccia al primo break della partita. Primo set terminato 40-15, veramente con un'ottima prestazione dello svizzero, che sembra essere entrato in campo con il piglio giusto, con la giusta grinta e sicuramente molto molto concentrato, come dicevo giustamente prima. Del Potro alla sua prima finale in un grande slam, non deve essere facile per lui trovarsi di fronte una leggenda vivente, anche se adesso sta cercando di prendere un po' l'iniziativa del gioco. Conquista infatti il punto e pareggia i conti 30 pari. Intanto chiedo in regia se il collegamento è pronto, mi fanno cenno ancora di no. Nicola, voglio chiedere anche a te allora un pronostico su questa finale.
Ma io sono abbastanza d'accordo col pronostico di Riccardo, io credo che vincerà Federer in 4 set, perché comunque sia Del Potro col suo gran servizio, secondo me un set a Federer riuscirà a toglierlo, insomma.
Ricordiamo dunque Del Potro un giocatore molto alto, quindi sicuramente avvantaggiato per quanto riguarda appunto il servizio. Intanto Nicola, introduciamo un po' il nostro prossimo ospite, al quale stiamo mettendo in contatto, ovvero Flavio Cipolla. È comunque un atleta che seguiamo da tanto.
Assolutamente sì, Flavio Cipolla, uno che dagli US Open ci è stato insomma anche quest'anno, e purtroppo è stato sconfitto dal francese Benneteau, un giocatore molto forte ed esperto. Un Flavio che viene da un infortunio, perché lui ha avuto un problema al polso che lo ha perseguitato un po' per questi ultimi 2 mesi, e adesso è stato impegnato la settimana scorsa a Genova, al Challenger di Genova, e ha perso da Levy, e adesso è impegnato, penso domani credo sarà la sua partita contro Osvaldo.
E adesso glielo chiediamo subito, perché abbiamo in collegamento qui a Spazio Tennis su Nuova Spazio Radio Flavio Cipolla. Ciao Flavio.
Ciao, ciao a tutti, buonasera.
Allora
ciao,
Flavio, ti lascio subito nelle sapienti mani di Nicola Corrente, che ha diverse curiosità per te.
Ecco, no, la prima cosa da chiedere a Flavio, e mi sono dimenticato di dirla prima mentre lo stavo introducendo, è che comunque poche settimane fa ha raggiunto il suo best ranking entrando nei primi 100 del mondo, e insomma prima cosa da chiedere è se comunque l'emozione di questo traguardo.
No, sicuramente sarà una grande cosa, un obiettivo che mi ero prefissato da tanto tempo, e sono stato molto contento. Mi è un pochino dispiaciuto perché ci sono stato per poco, nel senso sono entrato nei 100 e sono uscito subito dopo. E poi sono stato infortunato per un mesetto, quindi ho avuto questo problema al polso che mi ha un po' fermato proprio dopo l'entrata nei 100. Comunque sono contento, complessivamente è stato un buon anno.
Esatto, adesso come ti senti? Come stai col polso? È passato tutto?
E ora sì, ora sto meglio, sto molto meglio. Devo soltanto, sì, ora il polso sta benino, diciamo, non sta a posto, sto per prendere un pochino di fiducia, vincere qualche partita. Però vediamo, insomma, adesso sto qui a Todi a giocare queste challenge e domani giocherò.
Domani che giocherai contro Oswald, il tuo avversario, ci hai già giocato, lo conosci?
No, non ci ho mai giocato. So chi è, so più o meno come gioca, so che è un giocatore ostico, tira, serve molto forte, ha una buona mano. Penso che sarà una partita dura comunque. Vediamo, meglio giocarci sulla terra che indoor o sul veloce, credo.
Certamente. E invece volevamo chiederti un po' quale sarà, diciamo, poi la tua programmazione dopo Todi. So che tra poco sarà impegnato qui con la Serie A, con l'Agnene, se non sbaglio, e i tuoi obiettivi, diciamo, per fine stagione, che siamo quasi agli sgoccioli ormai.
Sì, adesso tra ottobre e 12 ottobre inizia la Serie A, quindi ottobre, novembre e speriamo anche dicembre sarò impegnato con la Serie A, con l'Agnene. E, per quanto riguarda il finale di stagione, adesso giocherò gli ultimi tornei qui in Italia, due challenge in Italia, giocherò Todi, Palermo e Napoli e poi un challenge in Spagna e poi penso che più o meno finirò così, giocherò al massimo un paio di tornei indoor in mezzo alla Serie A tra ottobre e novembre, però insomma sì, come hai detto tu, siamo un po' agli sgoccioli.
Esattamente, allora Flavio, che dire, in bocca al lupo per il tuo match di domani e speriamo di risentirci presto qui su Nuova Spazio Radio, Spazio Tennis.
Grazie di lupo, quando volete voi.
Ciao. Grazie, Flavio.
Ciao, ciao.
Oggi è tempo di darsi da fare.
Andiamo un attimo in interconnessione con Eurosport perché vantaggio Federer nel secondo game, palla break.
Azione.
Adesso c'è ovviamente del Potro alla battuta.
Si ferma sul nastro la risposta.
Altra buonissima prima.
E quindi nuovamente parità, torniamo in diretta. Avete sentito la botta, il rumore che fa il servizio di Del Potro?
Sì, è veramente impressionante.
Sembra la pallina esploda. Ma andiamo avanti con il nostro programma. Adesso c'è una rubrica. Quando mi è arrivata ovviamente la mail di Alessandro, ho letto che tipo di rubrica è, e ha detto solamente i malati di tennis possono trattare questi argomenti. Stiamo parlando, e chiedo intanto alla regia se...